Buonasera, ben ritrovati a Jukebox 900 e buonasera al nostro ospite Sergio Fabian Lavia.
Buonasera.
Nella scorsa puntata Sergio ci hai regalato un bellissimo viaggio in Brasile. Ricordiamo che stiamo parlando soprattutto, ma non solamente, del tuo strumento che è la chitarra. Tu sei chitarrista, compositore, sei anche insegnante, docente al Conservatorio della Svizzera Italiana. Sei un musicista argentino di Buenos Aires che vivi in Italia da tantissimi anni e che appunto da tanti anni lavori in Svizzera, lavori in Ticino appunto come insegnante e anche a volte come musicista. Sei stato ospite anche in diverse nostre trasmissioni come musicista sempre ed è un piacere appunto farci raccontare da te il tuo universo sonoro. Oggi ci porti nella tua terra, quindi siamo in Argentina. Da dove vogliamo cominciare?
Partiamo con un chitarrista, compositore, che per tanti anni è stato considerato il chitarrista del folklore argentino. Parlo di Atahualpa Yupanqui, personaggio che ho dovuto partire anche dall'Argentina, è stato in Francia. Io ho scelto una milonga che si chiama Los Ejes de mi Carreta. La milonga è una musica popolare, quella che ha dato poi origine al tango, di origini africane, come gran parte delle musiche popolari del Latino America. È una musica intima, molto intima, perché ci sono diversi tipi di milonga: c'è quella per ballare più vicina al mondo urbano e c'è più quella della campagna. In questo caso, di questo tipo di milonga che si tratta, che è una milonga suonata con la chitarra che accompagna una voce che racconta delle storie molto profonde e intime.
Atahualpa era un notevolissimo chitarrista, oltre che uno straordinario interprete, scrittore, compositore e cantante. Quali sono i tratti tipici del suo essere chitarrista?
Beh, lui ha un suono tutto suo, veramente c'è un modo di articolare lo strumento proprio, anche se basato sul chitarrismo del folklore popolare, perché non dimentichiamo che la chitarra è utilizzata da persone non professionisti, ma in modo molto, molto diffuso nell'Argentina da tantissimi anni. Lui ha preso questa tradizione e le ha dato una sofisticazione maggiore.
Allora direi di cominciare ad ascoltarlo e di cominciare il nostro viaggio in Argentina.
Que no engraso los ejes, me llaman abandonado. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Demasiado largo el camino sin nada que me entretenga. Necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Tenía, pero hace tiempo. Ahora ya no pienso más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar.
Tutta la nostalgia e il carattere struggente della musica, della chitarra e della voce di Atahualpa Yupanqui. Un bellissimo inizio perché siamo partiti proprio dal folklore per poi capire un pochino tutte le contaminazioni, le tantissime contaminazioni della musica che ci farei ascoltare oggi, Sergio. Che cosa ti piace di Atahualpa Yupanqui?
Mi piace il suo respiro quando fa musica. Lui ogni cosa ha una grande forza perché le valorizza, è quasi un minimalista, no? E però ogni particolare lo carica di una grande intensità. Poi ha creato un mondo. Sono partito anche qua degli anni 60, come anche nella puntata precedente, nel Brasile, perché in quegli anni veramente, forse perché erano anni particolari in tutto il mondo, anche anni di scoperta, di mettere delle nuove domande, e si sono create lì delle basi per tutto quello che è successo negli anni a seguire. Allora è stato un pilastro, oltre che un musicista di enorme qualità.
In che modo procediamo? Qual sarà il prossimo ascolto?
Adesso, diciamo, faccio un salto nel tempo a un artista contemporaneo che si chiama Kike Sinesi. E lui ha fatto un disco straordinario assieme a un altro musicista sorprendente veramente, che si chiama Marcelo Mogileschi, che suona i fiati, ma tutti li suonano i fiati, è veramente un virtuoso. Io ho avuto anche l'occasione di sentirlo a Buenos Aires. Sono quelli musicisti che sono quasi quasi locali, che dici come mai non lo conoscono in tutto il mondo. Kike Sinesi è stato invece in queste parti, ha fatto dei concerti anche nel Ticino. Questo brano è ispirato al candombe, che il candombe non è una musica proprio argentina, è dell'altra parte del fiume, del Rio della Plata, è una musica uruguayana, però che curiosamente si suona di più in Argentina che non in Uruguay, forse perché siamo di più gli argentini che gli uruguayani.
Beh, ci sono tanti punti di contatto, no, tra il mondo uruguayano e quello argentino, immagino.
Sì, tutto quello che è anche il tango, cioè, certo. Diciamo che tutta la musica, se può dire, del Rio della Plata coinvolge sia Montevideo che Buenos Aires. Siamo fratelli musicali in tutti i sensi, siamo molto simili come carattere. E allora questa grande musica di procedenza afro, il candombe, in questo caso sarà stilizzata da questi due grandissimi musicisti. Thank you.
Musicisti di una qualità straordinaria, è davvero un peccato che non siano conosciuti dalle nostre parti come meriterebbero. Veramente la qualità della loro musica e anche della loro perizia strumentale è incredibile. Dicevi Sergio Marcello Moghiglieschi, polistrumentista, no? Quindi suona un sacco di strumenti.
Tantissimi strumenti a fiato, veramente una grande quantità, e tutti in un modo che sembra che suonasse solo quell'istrumento.
Certo, e anche Kiki Sinesi in questo caso, grande qualità tecnica, armonica, quindi un musicista assolutamente completo.
Completo come compositore, come chitarrista, anche lui suona più strumenti, ha fatto anche un trio che ha fatto storia nella musica argentina che si chiamava Alfombra Magica, diciamo per noi un musicista già quasi quasi storico.
Quindi ora super giù che età?
Non saprei dire con precisione, però diciamo fra i 50 e i 60.
Sì, quindi per inquadrarlo diciamo almeno storicamente nel panorama della musica argentina. Anche qua insomma immagino che non siano state facili le scelte, perché abbiamo una quantità di stili, di compositori, di musicisti veramente straordinaria. Quindi chiaramente sono molto curioso di capire un po' la tua selezione, verso quali lidi ci vuoi portare a questo punto?
Adesso un altro chitarrista compositore, sempre più o meno di queste generazioni, tra i 50 e i 60 anni, Luis Borda.
Sì.
Questo è un chitarrista che tra l'altro abita adesso in Europa, in Monaco, Monaco de Baviera, da tanti anni. E lui adesso ci presenta un duo che si chiama Moño Azul, di un suo disco da solista, il disco si chiama Tangos Brujos, è un esponente delle nuove generazioni di chitarristi del tango, lui segue la tradizione del tango, mantiene molti aspetti del chitarrismo popolare, però con innovazione. Thank you.
questa è la chitarra di Luis Borda, altro eccezionale musicista. Mi sembra che ci sia un sapore di tango in generale, ne hai parlato poco fa, però all'interno di uno stile estremamente personale.
Sì, lui lo ha trovato delle nuove soluzioni, poi tutti questi suoni, tipo il pizzicato alla Bartok che inserisce costantemente, l'uso del rasgheo, poi con delle soluzioni armoniche, melodiche particolari. Diciamo che ovviamente fare tango dopo Piazzolla è difficile. O torni indietro e lo ignori, oppure andare in avanti. Io ogni tanto mi metto a parlare con musicisti di Buenos Aires che sostengono che il tango non c'è più. Cioè, diciamo, dopo Piazzolla non c'è stato un suono nuovo di tango che, come dire, una conseguenza.
Sì.
Allora è molto difficile fare tango, e lui ha trovato, secondo me, alcune soluzioni.
Questo lo è ancora di più per chi suona il bandoneon, no? Perché chiaramente il confronto è inevitabile e sono tantissimi bandoneonisti che un po', se vogliamo, scimmiottano lo stile piazzoliano, il fraseggio, il tipico rubato, la tecnica strumentale che è ancora forse oggi inarrivabile. A proposito di Astor Piazzolla, comunque davvero molto interessante l'ascolto che ci hai proposto, Sergio Fabian Lavia, Luis Borda, ma ora vorrei sentire qualcos'altro, chiaramente la scaletta è lunga e corposa, andiamo avanti.
Sì, è anche un po' assardata perché ovviamente la cultura popolare dei paesi latinoamericani è molto vasta, sono territori enormi con gente di una differenza culturale, di abitudini molto molto grande. Allora io ho messo in questa puntata un mondo del tango che c'è un mondo a sé, poi c'è quello che è il folklore, le aree più rurali, e infatti adesso andiamo a sentire una samba, però la samba argentina, che è meno famosa che il samba brasiliano.
Questa e che si scrive con la Z e Zeta non con la S.
Zorro. Sì, però è una musica estremamente popolare per noi, diciamo che fra le danze folcloriche la più famosa. Questa samba si chiama Samba de Juan Panadero. L'artista che è compositore, anche questo polistrumentista, anche chitarrista, si chiama Chango Farias Gomez, purtroppo non c'è più, è morto da pochi anni, e fa una samba in questo caso del Cuchi Leguizamón, che è un compositore molto molto importante per il folklore argentino.
Puerta abierta.
gracia jugando, un pan de palomas blancas y harina, su corazón al cielo se volaba. Y harina su corazón al cielo se en el vino, sin voz queriendo cantaba, y a su canción como al pan la iban salando sus lágrimas, y a su canción como al pan la iban salando sus lágrimas, como le iban a robar, ni queriendo a don Juan si era. Si a los pobres le dejaba de noche la puerta abierta,
musica di Leguizamón. Peraltro ricordo un bellissimo disco registrato nel nostro auditorio Stelio Molo da Pablo Marquez, altro notevolissimo chitarrista, dedicato appunto interamente a questo compositore. Mi fa molto piacere ascoltare questa musica, perché in genere quando si parla di Argentina si parla molto spesso di tango e molto meno della musica che invece proviene da altri territori che non siano Buenos Aires. Che dici, Sergio?
In modo meritato Astor Piazzolla ha coperto la scena in un modo impressionante. Io infatti in questa lista non l'ho inserito per ovvi motivi, come non avevo inserito Carlos Jobim nella lista degli autori brasiliani, perché certo, è talmente ascoltato che non mi sembrava interessante inserirlo in questo caso. Però ci sono altri artisti di un valore eccezionale che hanno avuto forse meno fortuna a essere divulgati come loro. Questo è il caso del Cuchi Leguizamón, che adesso si sta recuperando, le sue musiche stanno recuperando territorio, stanno essendo riconosciute un po' ovunque. E il gesto di Pablo Marquez mi sembra molto, molto bello. Lui è proprio innamorato, quando parla del Cuchi Leguizamón parla di genio. E allora parla anche questo della unione fra gli artisti dell'area della musica classica colta, come Pablo Marquez, che è un chitarrista classico, anche se che lui ha affrontato le musiche contemporanee, ma sempre nell'ambito più delle accademie. Ma la musica popolare non è indifferente a nessun musicista dell'Argentina, del Brasile, del Sud America.
Sergio, ora voglio farti una richiesta, perché fino adesso non hai ancora proposto tue musiche, quindi vorrei chiederti di farci sentire qualche cosa.
Grazie per la richiesta. Allora io vi propongo un brano che è stato commissionato, parte di un disco che doveva rappresentare la musica argentina. E allora infatti questo disco si chiama Argentina. In questo disco io ho scritto pezzi basati sulla tradizione del tango e anche basati sulla tradizione del folklore. Il brano che vi propongo si chiama Hojas Blancas, è nato anche come canzone, diciamo ci sono le versioni vocali e le versioni strumentali. In questo caso vi propongo la versione strumentale, che include anche al bandoneon Daniele Di Buonaventura.
Certo.
oltre che altri grandissimi musicisti come Oscar del Barba al pianoforte o Marco Ricci al contrabbasso.
E poi non possiamo non citare Dilene Ferras, che oltre che essere una fantastica cantante, è anche la tua compagna, non di avventure musicali solamente, ma anche di vita, è tua moglie. Ascoltiamo. Blancas, Fogli Bianchi, giusto Sergio? Questa è una tua composizione con un tuo gruppo nutrito di straordinari musicisti. Vorrei adesso parlare un po' di te e del tuo approccio con la composizione, no? Foglio Bianco mi pare il titolo ideale, no? Per parlare dell'atto creativo. Quindi raccontaci qualche cosa di più sul tuo approccio verso la composizione chitarristica e non.
Beh, la composizione per me occupa la mia mente 24 ore al giorno. Tutto passa attraverso come organizzare suoni per me e come affrontare la diversità di interessi musicali. Mi interessa molto le musiche popolari e mi interessa molto l'sperimentazione sonora. Ci sono momenti come questo dove la parte popolare, diciamo, della musica popolare prevale e altri dove vado verso la sperimentazione sul suono. La chitarra ovviamente è quella che mi collega a un mondo più unificato. Non saprei molto da dove iniziare, dammi qualche aiuto, però diciamo che credo che la cosa che più mi può rendere felice è riuscire a sintetizzare con i suoni.
Mi pare che, conoscendoti da molti anni, il tuo linguaggio sia un po' diviso in due parti, no? Per esempio, la tua vicinanza col mondo dell'elettronica e anche con la sperimentazione legata a dei software musicali come Max, per esempio, che è molto noto, è un software sviluppato dall'IRCAM di Parigi che tu conosci particolarmente, che hai studiato profondamente, e quindi usi la chitarra un po' come strumento pilota per suoni di generazione di tipo elettronico, no? E dall'altra parte invece c'è il tuo mondo legato proprio alla chitarra classica, nello senso stretto del termine, perché il tuo percorso è questo: chitarrista classico che studia la tecnica classica e poi si cimenta a 360 gradi con esperienze musicali diverse. Per esempio, una cosa che ti voglio chiedere è la relazione e il peso diverso che hanno nella tua musica la scrittura e la parte spontanea, improvvisativa.
Ci gioco su questi due piani a seconda di quello che voglio costruire. Il rapporto con il modo improvvisativo, con qualche materia sonora c'è sempre, sia che voglio scrivere un brano per la chitarra oppure che sto lavorando sull'elettronica. Allora, il contatto col suono, questo c'è sempre. Allora può darsi che lascio spazio a un rapporto spontaneo dove non fisso più di alcuni aspetti o alcuni parametri o alcune strutture, oppure ci sono alcune composizioni dove mi interessa definire, pianificare in modo molto rigoroso. Allora questi due mondi coesistono, come coesistono il mondo, come tu dicevi prima, del popolare e classico e della sperimentazione, e si alimentano a vicenda. C'è la volta che prevale un aspetto sull'altro, e in questo mi lascio la totale libertà di lasciare che sia così, perché non voglio forzare una sintesi schematica dove tutto deve succedere sempre con lo stesso tipo di proporzioni.
Certamente, e poi c'è un aspetto secondo me che contraddistingue un po' il mondo europeo con il mondo sudamericano come tipo di approccio verso la musica. Noi facciamo più fatica in generale a slegare la musica dai vari territori, no? Quindi ci sono i musicisti classici che frequentano un certo tipo di musica, i musicisti di jazz, eccetera. Ci sono molto più etichette divise per compartimenti stagni, mentre io credo nel mondo sudamericano, inevitabilmente generalizzando, ci sia meno questa attitudine a dividere i mondi tra di loro, immagino anche i pubblici differenti. Me lo confermi oppure no?
Te lo confermo e ho una mia idea su questo tema, perché noi sudamericani non siamo mai diventati grandi, diciamo adulti, staccati dai nostri genitori, fino a quando ci siamo avvicinati alle musiche popolari. Parliamo anche di Villa-Lobos, un Ginastera, lo stesso Piazzolla, Gismonti. La musica popolare ha dato a tutti gli artisti del Latinoamerica quella cosa diversa di un artista proveniente d'Europa, che noi siamo stati sempre molto legati alla cultura europea. Allora, però, la grande ammirazione per le tradizioni europee è sempre rimasta e nessuno le ha mai voluto abbandonare, e allora la sintesi fra questi due mondi poteva essere una soluzione efficace.
se pasa la semana encontrando el expediente mientras el preso suspira por un doctor influyente. La tía vendió la cama pa' pagarle al abogado. Si algún día sale libre tendrá que dormir parado. Cuatro meses lo cita pa' interrogarlo. Como es pobre y tartamudo, ninguno quiere escucharlo. Y la prisión preventiva dictan al infortunado que ya lleva un año preso y hasta de Dios olvidado. De los que no tienen nada, esos que juntan millones tienen la casa rosada.
Siamo tornati con questo ascolto, Sergio Fabian Lavia, alla musica di Cucile Ghisamon attraverso una voce e una chitarra del tutto particolari. Di chi si trattava?
Raul Carnota, un altro grande autore, oltre che interprete della musica folklore argentina. La cosa curiosa è che tanti di questi compositori non provengono dalle aree rurali che è la musica che ispira le loro composizioni, ma tanti sono di Buenos Aires comunque. E Raul Carnota non c'è più, comunque la sua musica è stata eseguita da grandi interpreti come per esempio Mercedes Sosa o tanti altri, diciamo la sua musica continua con noi.
E ricordiamo con grande piacere l'enormità del talento di Mercedes Sosa, della sua statura artistica, perché quest'anno ricorrono per altri 10 anni della scomparsa, i primi giorni di ottobre, no? Quindi una data che mi piace così ricordare. Questa era una chacarera, se non sbaglio.
Questa era una chacarera, un'altra delle danze più importanti della musica folcloristica argentina. La chacarera, dal punto di vista ritmico, è una delle musiche più complesse e ci sono poi diverse varianti con cambi di accenti, al punto che anche a un musicista esperto lo può mettere un pochettino in difficoltà di capire cosa sta succedendo in questo tipo di musica. Infatti poi i giochi fra, in questo caso, chitarra, basso e percussione creano una poliritmia veramente straordinaria.
Abbiamo parlato la volta scorsa, nella puntata scorsa, del Brasile. Mi pare molto bello questo paragone e questo raffronto, e nell'ascoltare il brano che ci hai proposto appunto con Raul Carnota mi è venuta in mente un'altra considerazione, che è quella della lingua e quindi del suono della lingua, che è decisamente diverso, no? Perché sentire parlare lo spagnolo argentino è decisamente, se vogliamo, più duro, più aggressivo, no? Proprio come tipo di sonorità. Quindi questo come influisce sulla musica?
È determinante perché, come tu hai detto, c'è la ricerca della vocalità nel Brasile dopo João Gilberto, ha creato un'essenzialità, ovviamente non tutti i cantanti, perché abbiamo anche un'Elis Regina che anche lei aveva questi elementi più aggressivi, però in linea di massime la vocalità della musica brasiliana è quasi lineare, raffinatissima, invece nella musica argentina, sia nel tango che nel folklore, è molto carica di forza, di una forza che quasi quasi deforma queste parole. È molto lontano anche dalla lingua parlata, è uno spagnolo tutto argentino, diciamo.
Se un chitarrista o un musicista in generale vorresse approfondire la conoscenza di questi territori, dove potrebbe trovare materiale utile? Cioè, tutte queste danze, questi ritmi di cui ci ha parlato, sia relativamente al mondo argentino che a quello brasiliano, sono in qualche modo codificate? Immagino di sì.
Sono abbastanza codificate, adesso ormai penso che sì, ci siano materiali ovunque a livello video, ci sono dei siti, per esempio delle canzoni che puoi trovare le sigle, i testi con di fianco il video di alcune interpretazioni, ci sono molti materiali. Il problema è come partire, no? Perché se
Eh
tu
certo.
hai, non hai un punto di riferimento di qualche autore, di qualche periodo, di qualche movimento che ha comune questi artisti, si fa un pochettino di fatica. Credo che sia una cosa ancora da costruire meglio, però ci sono alcuni materiali, per esempio, so che c'è persino un real book latino, già da un bel po' di anni che ospita tantissimi degli autori che abbiamo ascoltato nella puntata precedente del Brasile o altri della musica latina, però la cosa più importante è poter conoscere anche le fonti che hanno ispirato a questi artisti che stiamo ascoltando, e quello è molto più difficile. Diciamo, ci sono alcuni lavori etnomusicologici che sarebbe da andare a cercare un pochettino, però con internet penso che adesso arriviamo a tutto.
Infatti, questo è il grande vantaggio, no? E probabilmente potrebbe essere anche un grande vantaggio l'idea di assimilare certi codici che non sono scritti, no? Sulla musica. Tornando per esempio a Astor Piazzolla, che oggi volutamente hai escluso perché Astor Piazzolla lo ascoltiamo sempre, ci sono delle cose che in partitura non sono assolutamente scritte. Penso per esempio alla relazione con il tempo, con il ritmo, il suo particolarissimo rubato. Lui stesso diceva che il suo swing non è uno swing tipico del jazzista, ma è uno swing tipico del tango, quindi queste aperture quasi laceranti, anticipi e ritardi estremi, e non è facile acquisirli per un musicista che non abbia frequentato questi territori. Che cosa ne dici?
Io sono felicissimo che Piazzolla sia tanto eseguito da tanti bravissimi, eccezionali musicisti, però credo che se vuole fare un lavoro serio, diciamo profondo, sarebbe importante andare ad ascoltare la musica popolare che ha dato origine poi a un Astor Piazzolla. Può aiutare tantissimo. Questi ascolti, quella conoscenza, può far sì che uno suoni bene Piazzolla e poi dare la possibilità di personalizzare la interpretazione di Piazzolla, perché se uno ascolta solamente Piazzolla non può fare altro che cercare di arrivare a quello che lui ha fatto. Invece, con uno spartito di Astor Piazzolla si potrebbe reinterpretare, come tutta la musica. Se uno vuole suonare musica barocca deve studiarla in profondità, non può solamente basarsi sulla interpretazione di un interprete, no?
Assolutamente. E anche oggi, Sergio, siamo giunti in conclusione della puntata di Jukebox 900. La prossima volta affronteremo l'elettronica, quindi la chitarra, insieme all'elettronica, che è un altro, l'abbiamo detto prima, tuo campo di appartenenza. Quindi ti chiedo di introdurci un ultimo brano e di salutarci.
L'ultimo brano è un compositore molto famoso. Lui non è chitarrista, è il primo artista che chiamo senza essere chitarrista, che si chiama Dino Saluzzi, un altro bandoneonista noto argentino.
Ha lavorato un po' in contrapposizione, no? Rispetto ad Astor Piazzolla. Se noi pensiamo a un bandoneon molto diverso rispetto a Piazzolla, forse pensiamo proprio a Dino Saluzzi.
Infatti sono quasi le due vie principali del
Certo.
bandoneon argentino, e anche lui molto amato, molto ispirato, e ho richiamato comunque un pezzo suo, anche se lui non è chitarrista, perché qua la chitarra è molto importante. Lui suona spesso con i suoi parenti, infatti abbiamo alla chitarra a José María Saluzzi e tutta la famiglia, assieme a Gandhi, un percussionista italiano, inciso in parte in Buenos Aires e parte in Italia.
Un disco ECM, se non sbaglio.
Sì, sì. Il brano è formato da due brani, il primo si chiama Soles e la seconda parte si chiama La Campo Santegna.
Sergio Fabian Lavia, grazie ancora per questo viaggio argentino e a ritrovarci per la prossima puntata di Jukebox 900.
Grazie a voi.
Thank you.